Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. 2029 aspettando Apophis. Che significa tutto questo, cari amici? Significa che nel 2029 e precisamente nel mese di aprile del 2029 ci sarà, speriamo soltanto, un incontro alla distanza tra la Terra e un asteroide battezzato col nome di Apophis. Apophis è un asteroide cosiddetto near Earth, appunto significa vicino alla Terra, è stato scoperto 20 anni fa, quindi il 19 giugno del 2004, da tre scienziati, Tucker, Tholen e un italiano, Bernardi, in un progetto di ricerca appunto degli asteroidi che è stato commissionato dalla NASA e che avveniva attraverso i telescopi dell'Università delle Hawaii. Quali sono le caratteristiche di questo oggetto? È un oggetto spaziale, roccioso, del diametro stimato di circa 320 metri e con una massa di circa 4,6 milioni di chilogrammi, o addirittura di 4,6 per 10 alla 10 chilogrammi, quindi stiamo parlando di 46 miliardi di chilogrammi, secondo almeno delle cifre che girano in base a delle stime che sono state fatte nel 2005. Beh, che significa? È una montagna, quindi un oggetto roccioso di 320 metri di diametro, è non forse una montagna, è troppo, una collina che gira nel vuoto, nel buio cosmico. Come hanno fatto a scoprirla? Hanno visto una tenue stellina che si muoveva rispetto al fondo delle stelle fisse. Hanno capito che si trattava di una cometa o di un asteroide e hanno approfondito le ricerche. Ebbene, Apophis ha fatto subito, possiamo dire, sudare freddo, sia agli astronomi che l'hanno scoperta, ma anche tutto il mondo. Questo è avvenuto circa 20 anni fa. Per quale motivo? Perché le osservazioni indicavano che c'era un'alta probabilità di collisione con la Terra proprio nel 2029. Poi ci sono state delle, naturalmente si è messo in moto tutto un sistema di allarme che ha coinvolto un po' anche altri atenei, altri punti di ricerca, tipo per esempio l'Università di Pisa, l'Università di Valladolid in Spagna, il sistema automatico NEODIS ha calcolato la rotta di questo asteroide con più precisione. Un anno dopo, quindi era il gennaio del 2005, con delle osservazioni molto precise fatte con un di un radiotelescopio, quello di Arecibo, prima che collassasse questo grande osservatorio nel dominio delle onde radio, è stato fatto un calcolo più accurato e la situazione è apparsa preoccupante, perché Apophis sarebbe passato, forse passerà, soltanto a 5,6 raggi terrestri di distanza. Ora, il raggio della Terra, cari amici, è 6.000 km, quindi passare a 36.000 km significa passare molto vicino alla Terra, all'interno dell'orbita della Luna. Ecco, che dista 384.000 km, qui si parla di 36.000 km, è molto poco, quindi la Terra risultava sfiorata, quindi non ci sarebbe proprio stato un impatto, ma sarebbe stata letteralmente sfiorata da Apophis. Ma che cosa sarebbe successo? se Apophis, o che cosa succederà se Apophis colpirà la nostra terra. È stato calcolato anche qui da parte di scienziati che l'impatto sarebbe equivalente a 1480 megaton di potenza, una potenza enorme. Pensate che è più di 100.000 volte più potente della bomba di Hiroshima. Poi sono state un poco ridimensionate queste stime, si è parlato di 870 megaton anziché 1480, ma comunque si tratta di 65.000 volte la bomba di Hiroshima. Vogliamo fare qualche confronto? L'eruzione del vulcano Krakatoa nel 1883, la cui esplosione di questo vulcano esplosivo ha provocato un boato udito a 5.000 km di distanza, ha liberato un'energia di soltanto 200 megaton. Qui si parla di 870 megaton. La bomba Zar, il più potente ordigno nucleare sovietico che è stato mai fatto esplodere, ha liberato un'energia soltanto, si fa per dire, di 50 megaton. Ma allora, che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo preoccupare? Sarà la fine del mondo? È presto per dirlo, ma comunque, viste le dimensioni dell'asteroide, non dobbiamo certamente temere la fine del mondo. Ecco, non sarà, se colpirà la Terra, non sarà però una passeggiata. Ecco, perché diciamo, i danni dipendono dalla velocità con cui questo oggetto, questa collina, questa roccia colpirà la Terra, l'angolo di impatto, anche la densità proprio di questa montagna è ancora un po' incognita. Certo è che l'urto dovrebbe avvenire a 45.000 chilometri all'ora. Quindi immaginatevi una montagna che colpisce la Terra andando a 45.000 km orari. L'ora prevista per l'impatto sono circa le 21:20 del 13 aprile del 2029 e il mondo vive adesso con questo incubo. Perché con questo incubo? Diciamo subito che in genere i calcoli delle orbite degli oggetti celesti, per esempio dei satelliti artificiali, è un calcolo molto preciso. Abbiamo lanciato decine di sonde, per esempio, che sono arrivate a Marte, e beh, Marte è stato raggiunto, Marte è lontanissimo, stiamo parlando di milioni e milioni di chilometri, ebbene Marte è stato raggiunto con una grande precisione. Non so, la sonda Licia, ecco, che dovrebbe proprio approcciare un lontanissimo asteroide doppio, Didymos, è diretta verso questo asteroide con una grandissima precisione. Vogliamo anche ricordare, per esempio, il telescopio spaziale James Webb, che sta rivoluzionando le nostre conoscenze dell'universo. Beh, è stato lanciato nel dicembre del 2021 ed è stato collocato con una grande precisione in un punto che dista da noi 1,5 milioni di chilometri. Ma allora perché ci dovremmo preoccupare? Se gli scienziati ci hanno detto che ci sarà soltanto, se ci sarà appunto uno sfioramento della Terra, perché ci dobbiamo preoccupare? Beh, ci dobbiamo preoccupare perché in effetti che cosa succede? Che quando si tratta di calcolare le orbite di oggetti spaziali, come le sonde artificiali, come i satelliti, come anche le piccole comete, per esempio, non ci sono grandi problemi. Ma quando si tratta di una montagna, quando si tratta di qualcosa che ha un diametro di 320 metri, purtroppo la scienza non ha dei sistemi precisi per predire l'orbita, la traiettoria, né prima né dopo l'osservazione. Questo problema, che si chiama il problema dei tre corpi, è venuto alla luce fin dal 1744, quando il grandissimo matematico Eulero, Leonhard Euler, si accorse che non esisteva modo di dare una soluzione alle equazioni matematiche che descrivevano il moto di tre oggetti. Quindi per quanto riguarda due oggetti, quindi facciamo conto, se ci fossero soltanto per esempio il Sole e la Terra, abbiamo modo di risolvere precisamente, o come si dice in maniera chiusa, le equazioni del moto. Basta però che ci sia un terzo oggetto, tipo la Luna, e questi, che è grande la Luna, la Luna è il più grande satellite, potremmo dire che dei pianeti, nel senso che la Terra e la Luna fanno quasi un sistema doppio, ecco, non è come Giove e i suoi satelliti, oppure Saturno e i suoi satelliti. Quindi, quando ci si tratta di tre corpi che si attraggono per la forza di gravità, diventa impossibile calcolare con precisione le traiettorie. Questo naturalmente è un problema che può essere affrontato con dei grandi computer, e più le osservazioni sono ravvicinate, più sono precise. Dobbiamo dire che forse Apophis non sarà il distruttore della vita sulla Terra, ma per esempio il più grande asteroide pericoloso conosciuto, ha una sigla, non ha un nome, si chiama 1999 JM8, perché è proprio stato scoperto nel 1999, lo seguono molto attentamente. Beh, questo oggetto, cari amici, ha un diametro di circa 7 chilometri, 7 chilometri, quindi è una grossa montagna, più grande potremmo dire del Monte Bianco, che è alto soltanto 5.000 e rotti metri, quindi un eventuale impatto con 1999 JM8 provocherebbe la distruzione di ogni forma di vita sulla faccia della Terra, quindi la distruzione della civiltà umana, una estinzione di massa sia della fauna, degli animali che della flora, ecco, e quindi ci sarebbero degli effetti che si pensa siano stati gli stessi effetti quando c'è stata 64 milioni di anni fa la estinzione di massa dei dinosauri. Oggi non abbiamo tra noi i dinosauri, perché sono stati sterminati dall'impatto di un oggetto più piccolo di 7 chilometri. Ma cari amici, che cosa dobbiamo dire? Non dobbiamo dormire la notte in attesa dell'impatto con Apophis o con 1999 JM8? No, certamente no. Però dobbiamo comprendere che questa è una realtà che si è compresa da non tantissimi anni, che la Terra non è in una gabbia di vetro inaccessibile. La Terra è raggiunta continuamente da piccoli corpi celesti che in genere si consumano nell'ingresso nell'atmosfera, diventando quelle che noi chiamiamo le cosiddette stelle cadenti, che sono talmente piccole che addirittura non riescono a raggiungere il terreno, oppure se lo fanno si tratta di ciottoloni, di massi, ecco, qualche chilo. Il discorso cambia completamente se la Terra fosse investita da queste montagne come 1999 JM8. Cosa dire da un punto di vista spirituale? Credo che la risposta più giusta ci venga da San Pietro, il quale nella sua seconda epistola, nella sua seconda lettera, è profetico. Dice così: poiché dunque, dice San Pietro, tutte queste cose devono dissolversi, così quali non dovete essere voi nella santità della condotta e nella pietà, attendendo e affrettando la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli si dissolveranno e gli elementi incendiati si fonderanno? E poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza. Io vi ringrazio, cari amici, per la vostra cortese attenzione. A risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.